Con noi al telefono il professor Luciano Vasapollo, Università La Sapienza, direttore CEST Esproteo, Centro Studi USB e della Segreteria Internazionale della Rete in Difesa dell'Umanità. Luciano, buongiorno, grazie della disponibilità innanzitutto.
No, grazie a voi per tutto il lavoro di informazione e controinformazione che fate quotidianamente. Grazie a voi.
Allora, parliamo insomma di un argomento importante di cui ovviamente si parla poco e male sulla stampa qui in Italia, ma a questo siamo anche ormai abituati, non ci stupiamo più. Ci sono state le elezioni in Venezuela, ha vinto il PSUV di Nicolás Maduro con il 67,6% dei voti. Partiamo da qui, insomma, partiamo dalle elezioni, da come sono andate e poi quello che politicamente rappresentano. Insomma, abbiamo seguito con attenzione e con un certo sbigottimento negli ultimi 2 anni le varie operazioni che sono state fatte intorno alla figura di Juan Guaidó, il ruolo che gli è stato attribuito. Insomma, un passo per volta. Partiamo dal risultato elettorale, Luciano.
Allora, partiamo dal risultato elettorale e poi contestualizziamo perché c'è questo attacco vergognoso contro il Venezuela e contro tutti quei paesi che cercano di autodeterminarsi. Altrimenti non capiamo perché il signor Tajani e un altro gruppetto di 10 persone, addirittura l'altro ieri, è andato davanti all'ambasciata venezuelana in una maniera vergognosa a dire Venezuela libero. Il Venezuela è libero, però è autodeterminato ed è socialista. Loro devono capire che la libertà, no, un paese non è libero solo ed esclusivamente se è un paese sotto l'egemonia dell'imperialismo e del capitalismo, ma questo ci arriveremo dopo. Hai ragione, partiamo dal risultato. Allora, il risultato è una vittoria incredibile da parte del PSUV perché ha sfiorato il 70%. E il 70% in una condizione assai difficile, 70% dei voti. Qual è la condizione difficile? Innanzitutto il coronavirus. Il coronavirus ce l'abbiamo ovviamente in tutto il mondo, anche se in Venezuela e a Cuba, i paesi di autodeterminazione socialista, è meno dirompente perché lì si applica una sanità pubblica e gratuita e si applica la prevenzione sulle malattie e non la cura. La cura viene dopo la prevenzione. Perché dico parto dal coronavirus? Perché dice che c'entra con il 70%? Perché l'accusa che stanno facendo un pochettino tutti è che abbia votato soltanto il 32% degli aventi diritto. Allora, io comincerei a dire, questo 32% degli aventi diritto si spiega con il coronavirus, perché io penso che qualsiasi elezione, anche in Italia, c'era fare le file ai seggi elettorali, nonostante che tutti gli osservatori abbiano detto che i seggi elettorali avevano il massimo livello di sicurezza anche dal punto di vista del punto biosanitario, però ovviamente diminuisce l'afflusso alle urne. Primo problema. Secondo problema, che bisogna capire fino in fondo, in Venezuela, come in tutti i paesi dell'America Latina, tutti i paesi dell'America Latina, le elezioni che contano di più sono le elezioni presidenziali. Queste erano delle elezioni. Di solito si vota il 70-70% alle elezioni presidenziali, mentre si vota molto più basso alle elezioni parlamentari. Pensate per esempio che quando era al massimo diciamo così, della forza il chavismo, pensate Chavez vince nel 98, le elezioni parlamentari del 2005, quindi col chavismo fortissimo, aveva votato il 21% degli aventi diritto, quindi non mi sembra che ci sia un qualcosa in particolare da discutere, se non il fatto che il Venezuela è sottoposto ad un infame blocco, non a sanzioni, un infame blocco commerciale, economico, finanziario da parte degli Stati Uniti, un blocco che ricade sulla fornitura anche degli alimenti, dei beni di prima necessità e anche sulla fornitura. Pensate, il paese che ha le più grandi riserve di petrolio al mondo non ha benzina perché viene chiaramente raffinata da altre parti e con il blocco non entra. Davanti a queste difficoltà c'era addirittura, dicono i compagni del Venezuela, ovviamente la difficoltà a prendere gli autobus, a prendere la macchina per andare ai seggi elettorali, perché è vero che i compagni si sono organizzati con camioncini, cose eccetera, per andare a votare. Prima questione. Quindi da questo punto di vista vorrei che sia tutto chiaro. Altra questione, non capisco perché l'altro giorno ci sono state delle elezioni in un paese dell'est, eccetera, ha votato meno del 30% e nessuno ha detto niente, oppure se negli Stati Uniti o in altri paesi per arrivare a quelle cosiddette democrazie, che punto di riferimento internazionale, si elegge addirittura un Presidente della Repubblica con il 30, 35, 40% e nessuno parla. Quindi su questo sgombriamo il campo. Seconda questione che si è detta: non erano presenti le opposizioni. Falso, falso, tremendamente falso. Il risultato di queste elezioni è importante perché è il primo risultato che deriva da un forte dialogo fra il presunto il Presidente Maduro e l'opposizione. Erano presenti 170 partiti dell'opposizione alle elezioni, cioè c'erano presenti tutti i partiti dell'opposizione, non era presente il partito golpista che si è macchiato di crimini e di sangue, quello appunto del signor Guaidó e del signor Lopez, che in qualsiasi altro paese cosiddetto democratico sarebbero in carcere all'ergastolo. Invece gli è stato detto più volte di presentarsi alle elezioni, non si sono presentati perché in questa maniera può continuare la farsa da parte degli Stati Uniti e dell'Unione Europea a non riconoscere il voto elettorale perché non c'erano tutti i partiti. E facciamo un esempio: se nel nostro paese si fa le elezioni e un partito X, qualsiasi, di centro, di destra o di sinistra, non vuole presentarsi, non per questo qualcuno può dire che le elezioni non sono regolari o non sono democratiche, ma questo serve per continuare la farsa di dire che il presidente in carica, il signor Guaidó, che si è autoproclamato presidente, come se io domani mattina mi alzassi improvvisamente, dicessi che sono presidente della Repubblica Italiana, ovviamente passerei per un pazzo scatenato, però se l'amministrazione americana o l'Unione Europea dicono sì e lui il presidente, io sarei riconosciuto, no? Quindi questo io dico, io quando dico io, qualsiasi di noi, cioè, stiamo alla farsa, tant'è che non marxisti leninisti ma Zapatero, che era presente tra gli osservatori e gli accompagnanti elettorali, o Ignazio Ramone, hanno chiesto all'Unione Europea di finirla con il blocco, di finirla con le sanzioni e di riconoscere i processi democratici che sono presenti in Venezuela. Quindi questa storia deve finire perché bisogna farla finita con il fatto che basta che un paese si autodetermini fuori da quelle che sono le logiche imperialiste, le logiche capitaliste, no? Viene chiamato Stato canaglia. Oggi guardate caso quali sono gli stati canaglia per l'Unione Europea e per gli Stati Uniti: sono Cuba, sono il Venezuela, adesso è di nuovo la Bolivia perché c'è appunto il MAS, il partito di Evo, di Arce, eccetera, è l'Iran per esempio, è la Russia, è la Cina, è la Siria, tutti i paesi che anche in maniera non socialista, ma dicono io voglio un percorso autonomo e indipendente dal l'unipolarismo, dove unipolarismo non è inteso come guida soltanto statunitense, ma guida del nord imperialista, eccetera, sono paesi canadesi. Dicevo, fatto importantissimo, queste elezioni sono le elezioni del dialogo. Dopo scontri violenti, eccetera, la maggior parte, la grande maggioranza dei partiti dell'opposizione ha scelto non la via, diciamo così, della violenza, ma la via elettorale. La via elettorale, si sono confrontati elettoralmente, hanno accettato ovviamente il risultato elettorale. Perché è importante questo risultato elettorale? Perché 5 anni fa, voglio ricordare che in soli 22 anni di governo chavista, questa è stata la 26esima elezione. 26 elezioni con gli osservatori internazionali, tutte dette elezioni assolutamente legittime. Io e Rita siamo stati lì un'infinità di volte, non siamo andati solo questa volta proprio per il problema del coronavirus, però accompagniamo quel processo da sempre e vi posso garantire l'assoluta, non solo democrazia delle elezioni, ma vi posso garantire che assolutamente, diciamo, è una democrazia compiuta, una democrazia piena, e anche su questo vorrei che si facesse chiarezza, perché la democrazia, no? Non sì, è sì. Un elastico che si tira come ci pare, c'è la democrazia rappresentativa e poi dovremmo capire rappresentativa fino a quando, quanti di noi e quanti settori popolari e quanto del blocco sociale non è rappresentato, e c'è invece la democrazia partecipativa, la democrazia di base come c'è a Cuba e in Venezuela. Vi dicevo che il risultato è estremamente importante perché sono state perse di queste 23 elezioni soltanto due, e una di queste ci arrivano a perse due, una di queste è stata quella di 5 anni fa per il Parlamento. Il chavismo a Maduro, il PSUV hanno subito riconosciuto la sconfitta, si è insediato a 5 anni fa un Parlamento golpista, un Parlamento che per 5 anni non ha fatto il Parlamento, ma ha boicottato solo ed esclusivamente, cioè abbiamo avuto un potere legislativo che invece di legiferare si è messo contro l'esecutivo, cioè contro il governo a guida PSUV e contro il presidente Maduro. Per cui sono stati 5 anni invivibili che voi avete seguito a lungo, perché c'è stato, diciamo così, guerra economica, guerra commerciale, guerra finanziaria, guerra massmediatica, guerra propagandistica, guerra monetaria, inflazione indotta e tutto quanto, e oltre ovviamente a questo si è bloccata completamente ogni attività, perché ovviamente questo bloccare ha significato creare ostacolo ai processi di transizione al socialismo che con fatica ovviamente il governo Maduro sta portando avanti e sta cercando di portare avanti realizzando i bisogni e sociali delle persone e non la logica del profitto. È importante perché si ritorna ad una condizione di normalità, cioè finalmente adesso noi abbiamo un potere presidenziale, un potere esecutivo, un potere legislativo che si muovono nella stessa direzione, e quindi si fa finita con queste guerre che hanno significato anche morti, episodi di violenza, assalti, tentativi di colpo in continuazione e tentativi di uccidere il presidente Maduro più volte. Quindi, questo io non mi crea assolutamente alcuna tranquillità. Io sono convinto che l'Unione Europea, gli Stati Uniti, le multinazionali del petrolio faranno del tutto per inginocchiare ancora il Venezuela con ingerenze esterne, quindi non mi sento tranquillo nella maniera più assoluta, perché cercheranno di ostacolare il processo di transizione, però sicuramente abbiamo una condizione di non conflittualità nei poteri interni. Questo, se le condizioni internazionali lo permetteranno e se si rispetterà l'autodeterminazione del Venezuela, farà sì che si può riprendere il cammino difficile, lento, però di una transizione al socialismo che possa portare i risultati che il governo Maduro e il presidente Maduro vogliono. Questo l'abbiamo già visto ieri era l'anniversario, il 16° anniversario della costruzione dell'ALBA. Voi sapete che l'ALBA è l'alleanza bolivariana per i popoli di Nostra America, un'alleanza creata nel 2004, noi abbiamo partecipato, c'eravamo sia io che Rita, per esempio, insieme ad Attilio Moroni, insieme a Jens Petens, insieme a Gianni Minà, nei processi che hanno anche dato vita anche alla rete in difesa dell'umanità, hanno dato vita a Telesur, eccetera. Bene, l'ALBA rappresenta un'alternativa concreta, vera, di come si possano creare relazioni internazionali senza essere soffocati dal Fondo Monetario Internazionale, dalle multinazionali e dalla Banca Mondiale. L'ALBA, che ha messo insieme all'inizio Cuba e Venezuela, poi si sono aggregati l'Ecuador, la Bolivia, il Nicaragua ed altri più piccoli paesi, eccetera, è stata ostacolata in tutte le maniere dall'imperialismo. Pensate che quando un governo liberale come quello di Zelaya in Honduras è entrato nell'ALBA, gli hanno fatto il colpo di Stato, come è stato fatto un colpo di Stato contro la Bolivia di Evo Morales. Oggi noi abbiamo di nuovo un'ALBA più forte di prima, perché nonostante che in Ecuador l'Ecuador stia fuori per il traditore Lenin Moreno, però oggi abbiamo di nuovo Nicaragua, Bolivia, Venezuela e Cuba insieme a questi altri stati, piccoli stati dei Caraibi. Si può riprendere questo discorso con la Banca dell'ALBA, il Banco del Sur, con una moneta compensativa alternativa e virtuale come può essere quella appunto del Sucre, con Petro Caribe, con tutte, diciamo, le alleanze commerciali, economiche e sociali che mettono al primo posto la sanità pubblica, l'istruzione pubblica, un commercio equo, solidale, un commercio e una relazione economica di complementarietà. Quindi questa vittoria del Venezuela, e con questo concludo, non è soltanto un patto importante per il Venezuela e per il processo bolivariano e per il chavismo e per il popolo chavista, ma è importantissimo, rafforza Cuba, rafforza l'ALBA, rafforza i paesi della transizione, se mi permettete rafforza anche Radio Città Aperta, rafforza Telesur, rafforza il CESPES, rafforza noi, la Rete in Difesa dell'Umanità.
Chiaro, chiaro.
Tutte le persone che come noi ovviamente hanno a cuore un mondo, un futuro dell'umanità diverso, un mondo in cui non solo un altro mondo sia possibile, ma sia possibile un'alternativa socialista alla barbarie dell'imperialismo.
Un'ultima battuta veramente velocissima. Tu hai citato giustamente, ne parliamo anche in questa puntata di Block Notes, hai citato anche l'Ecuador. Allora, veniamo da una fase, Luciano, in cui tante esperienze progressiste, non tutte socialiste, ma anche diciamo progressiste dell'America Latina, hanno subito battute d'arresto negli ultimi anni, no? L'esempio di Moreno in Ecuador la racconta bene, c'è stato il golpe nei confronti di Evo Morales in Bolivia, però no, proprio le elezioni in Bolivia insomma, tu pensi che ci sia possibilità, anche approfittando magari dell'evidenza che il Covid ha mostrato chiaramente di quanto sia necessaria una visione sociale e solidale delle società, che si possa riprendere quel percorso complessivo in America Latina insomma, fare un passo indietro rispetto ai governi insomma, pensiamo a Bolsonaro a quello che è successo in Argentina con Macri, potrebbe essere ripartito un trend, ovviamente di Cuba e di Venezuela ne abbiamo parlato tanto e sono dei punti di riferimento che fortunatamente sono fissi, ma ritieni che ci sia la possibilità di un recupero di quel percorso complessivo?
Io penso che la storia fa giustizia. La storia dei popoli, non la storia così, la storia dei popoli, la storia della lotta di classe fa giustizia della barbarie. Hai detto bene, il coronavirus non è la crisi è la crisi sistemica del capitale. E il coronavirus ha messo in evidenza, no? Quelle lì che sono le contraddizioni, ha ancora più evidenziato le contraddizioni sociali, i conflitti sociali che derivano da un modo di produzione capitalistico che non è più in grado di governare il mondo, in termini di conflitto capitale-lavoro, in termini di conflitto di genere, di conflitto capitale-ambiente, in termini redistributivi e via discorrendo. Ovviamente dove il conflitto di classe è più aperto e più diretto, le risposte sono più immediate. Vediamo solo questi ultimi 2-3 mesi, va bene? Due, tre passaggi. Allora, la Bolivia ritorna ovviamente al MAS, a Evo Morales, ad Arce e quindi al movimento di rottura rivoluzionaria del processo della rivoluzione comunitaria appunto di Evo Morales. Uno. Due, dopo tantissimi anni si chiude definitivamente l'esperienza fascista, infame, nazista di Pinochet in Cile. Perché dico che certo. Si chiude oggi? Perché ancora c'era la Costituzione di Pinochet. Con questa vittoria del referendum si vince e si accantona definitivamente quella fase brutale della storia che è stata appunto il fascismo nazismo di Pinochet. E abbiamo già due punti evidenti. La vittoria appunto delle Venezuela, che è estremamente importante. Io accompagnerei con questo. Hai detto bene, non è che noi guardiamo solo ai paesi rivoluzionari, vediamo anche ai paesi democratici o progressisti. In questi ultimi tempi abbiamo un'Argentina che non è più l'Argentina di destra, ma è un'Argentina progressista. Abbiamo un Messico progressista e democratico. Va bene, abbiamo alle porte una serie di altri processi elettorali, tra cui quello del 2022 del nazista, non sto esagerando quando dico, perché il nazismo non si vede solo sulle armi, ma sulla complessità dell'ideologia nazista Bolsonaro. Io penso che laddove il conflitto capitale-lavoro e capitale-ambiente, pensate alla Fasson, è più diretto, si è aperta definitivamente una nuova stagione rivoluzionaria, progressista e democratica. noi dobbiamo far sì che anche nel cuore dei paesi imperialisti, cioè dove ancora è più difficile, come in Europa, come negli Stati Uniti, come in altre parti del mondo, questo processo progressista venga portato avanti. Non faccio nessun affidamento nel PD, nel Movimento 5 Stelle, no, né ovviamente nella sinistra cosiddetta, che poi è la sinistra che fa le sanzioni contro il Venezuela, è la sinistra che fa passare la guerra sociale dell'Unione Europea, eccetera. Io quando parlo di sinistra intendo una sinistra rivoluzionaria, intendo una sinistra che non la vogliamo chiamare rivoluzionaria, una sinistra, diciamo, quella realmente di alternativa di sistema. Io penso che i movimenti sociali, i sindacati conflittuali come l'USB, forze politiche che da sempre hanno avuto coerenza come la rete dei comunisti, organizzazioni giovanili come all'interno dei collettivi studenteschi, per parlare solo di Italia, ma per parlare anche di movimenti sociali, di movimenti di lavoratori a livello europeo, debbano avere come riferimento, ma senza importare nessun modello, ma come riferimento il fatto che la democrazia di base, la democrazia partecipativa è il punto di riferimento quando i popoli marciano, quando la storia dei popoli marcia, fa giustizia su tutta quella che è la barbarie